voce.
È nata a Rimini nel 1990 e ha da poco concluso con Nippon Monogatari la sua trilogia sulle leggende e i racconti del folklore giapponese, diciamo così. Tre volumi usciti tutti da Oblomov. Elisa Menini è in collegamento, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, la sua trilogia è composta da Nippon Folklore, Leggende e Miti dal Sollevante 2019, Nippon Yokai, Il gioco delle 10 storie 2020 e da ultimo appunto Nippon Monogatari, La missione di Kintaro 2021. Tre libri o tre capitoli, diciamo, per un'opera, devo dire, impressionante e decisamente originale, che si nutre certo della produzione fumettistica giapponese, i manga, diciamo anche qui così, ma anche e soprattutto guarda alla grande tradizione della stampa giapponese, la grafica d'arte giapponese, a partire dai nomi celebri di Hokusai e Hiroshige, e siamo dunque tra la fine del Settecento e l'Ottocento, un po' di tempo fa, insomma. Elisa Menini, prima di immergerci nel suo mondo, vorrei sapere da dove viene la passione per il Giappone e dove nasce questo suo approccio originale alle radici, potremmo dire, del manga contemporaneo.
Allora, il mio interesse per il Giappone nasce da piccolissima, no? Con la trasmissione dei cartoni animati in TV, poi la lettura del manga, e diciamo che mi hanno accompagnato anche durante tutta l'adolescenza queste storie molto pop, molto esotiche, no? Per certi versi. Quindi, crescendo, poi mi sono chiesta da dove venisse tutto questo background culturale che i giapponesi hanno, che sì, è pop, però ci sono sempre dei richiami, no? Alle radici del folklore, della cultura. Io porto sempre come esempio i Pokémon, perché nei Pokémon troviamo tantissime creature, no? Che in realtà sono l'humus culturale folcloristico del Giappone, con questi spiriti, no? Queste creature che vivono, no? Nell'ambiguo, nel visibile e non visibile. Quindi da adulta mi sono interessata appunto anche alla storia dell'arte giapponese e ho scoperto che queste stampe policrome trattavano tantissimi temi soprannaturali o comunque tradizionali, e quindi ho voluto unire la passione per il fumetto, che ho sempre letto e che ho sempre adorato, alla passione appunto per l'arte tradizionale giapponese, e ne è nata questo stile grafico molto particolare che è sia moderno che antico appunto.
E vale senz'altro la pena, Elisa Menini, di accennare anche alla storia editoriale di questa trilogia, perché è cominciata in modo, direi, persino artigianale, nel caso almeno di Nippon Folklore, con un'autoproduzione. Cosa può dirci di quell'esperienza, credo, significativa, ma forse no?
Assolutamente, è strano che tutto questo percorso in realtà sia nato da una forte crisi, no, artistica mia personale, perché io in realtà iniziavo a muovermi come illustratrice, però non trovavo un vero e proprio riscontro, quindi ho deciso proprio di andare alle basi, no, alle radici, di ricominciare con un fumetto molto semplice. Ho preso una storia classica giapponese con molti personaggi, ma che comunque era nel mio immaginario comunque di favola, quindi c'è un inizio, uno sviluppo e una fine, e l'ho voluta appunto col mio gruppo di autoproduzione Incubo alla Balena trattare in maniera esatto artigianale, perché noi l'abbiamo stampata a mano in serigrafia, l'abbiamo rilegata a mano e poi l'abbiamo venduta ai festival principali, no, italiani di fumetto. Quindi è stato veramente un lavoro dove il mio stile grafico si è evoluto in base al metodo di stampa, quindi io volevo un po' replicare questa stampa con legno, no? E l'ho trattata con la serigrafia, però insomma la bicromia è stata molto interessante da sviluppare, e poi ne è nato insomma un arricchimento con la colorazione digitale successivamente nei libri.
Abbiamo detto che la trilogia propone racconti e leggende del folklore giapponese, e sono dunque vicende spesso metaforiche o possiamo dire moralistiche, di metamorfosi con personaggi impressionanti che talvolta si ritrovano pure tra l'altro fra un libro e l'altro. Mi viene in mente l'uccello Honpo, che compare nel secondo e nel terzo libro. Cosa l'affascina di questo genere letterario specifico?
Allora, diciamo che la differenza subito che si nota, no, approcciandosi a un tipo di storia orientale, è che la struttura è un po' diversa dalla nostra, cioè non sempre c'è un lieto fine, quindi ti lasciano anche un po' interdetto, no? Delle volte tu sei veramente dispiaciuto per il personaggio principale che non trova una catarsi o comunque non trova un sollievo dalla vicenda che gli accade. Unendo poi l'amore per le mascotte, che in Giappone vanno fortissimo, c'è una mascotte praticamente per qualsiasi cosa, addirittura per dei treni, io ho voluto appunto inserire questo uccellino, no, che fa un po' da narratore, che comunque cerca anche di consolare i protagonisti all'interno dei libri, quindi ho veramente voluto unire un po' tutti i puntini che trovavo all'interno di questa ricerca, perché ho tantissimi libri da cui attingo, no? E molte volte ci sono tantissimi punti di contatto tra una storia e l'altra.
E la magia, chiamiamola così, della tradizione giapponese, che noi europei, ma questa è una visione personale, guardiamo ogni tanto con certo simpatia, ma pure un po' di sufficienza. Ed è in realtà, lo diceva, un universo ricchissimo e complesso che potrebbe, ma mi dica lei, pure insegnarci qualcosa.
Secondo me la cosa a cui dobbiamo ispirarci, no, per i giapponesi è che loro comunque non hanno mai interrotto questo ponte, no, con il proprio passato, comunque sia la propria superstizione, mi verrebbe da dire, perché loro sono comunque abitati adesso da nuovi spiriti, no, gli spiriti metropolitani, quindi non è che tagliando col passato, no, c'è la modernità, noi lasciamo indietro queste cose che ci hanno accompagnato per poi resettare. Loro comunque si hanno rielaborato queste leggende metropolitane appunto con degli spiriti che si palesano nelle metropolitane o comunque nelle città. E secondo me anche noi, perché noi ce l'abbiamo, no, in fondo, cioè da dove vengo io, no, la Romagna, noi abbiamo le streghe, abbiamo, come penso in qualsiasi regione, e quindi sarebbe bello, sarebbe interessante questo recuperare anche per noi questo immaginario, perché secondo me può essere anche, non dico consolatorio, però ci potrebbe veramente riportare un po' con i piedi per terra nella nostra tradizione, nella nostra cultura.
Che è quasi paradossale dirlo, è come dire che in fondo la nostra società occidentale, soprattutto guardando all'Oriente, razionalizza troppo. Dimentichiamo un po' il retaggio fantastico, magico, anche della nostra cultura.
Sì, io infatti questa cosa qui è importante secondo me, perché io immergendomi mi dispiace conoscere paradossalmente meglio, no, gli spiriti giapponesi rispetto a quelli delle mie campagne, del mio paesino, quindi adesso farò un lavoro, no, ritroso e tornerò sulle mie basi culturali per capire appunto cosa c'è che offre la Romagna in questo caso.
Ed Elisa Menini, in questo immenso calderone, come ha scelto e intrecciato allora le varie storie per la trilogia?
All'inizio andavo molto istintivamente su delle storie che potevo diversificare a livello di personaggi, no? Quindi una con gli animali, una con il contadino, una con la geisha, per semplificare. Però effettivamente ci sono delle categorie, quindi se c'è la categoria volpi, tu hai un sacco di storie con le volpi, quindi ho detto queste le tengo da parte che poi le svilupperò in un secondo momento. E quindi dal mio calderone appunto per ogni numero avevo già comunque uno schema, no, su quale storie usare per poterle poi intrecciare. Però diciamo che col primo volume è stato tutto piuttosto un esperimento generale, perché io non sapevo che direzione avrebbe preso il mio lavoro, quindi sono stata contenta comunque di avere altro materiale su cui lavorare successivamente.
E se veniamo proprio allo stile grafico, come lavora alle sue tavole? Io penso all'ambientazione, certo, ma soprattutto ai personaggi che probabilmente, si è intuito, vanno studiati nel dettaglio prima di prendere forma.
Assolutamente. Le ore di ricerca che ci sono state dietro appunto al metabolizzare, no, gli abiti, le scarpe, ma anche le fattezze fisionomiche, perché comunque se noi pensiamo al manga giapponese hanno tutti gli occhi molto grandi, brillanti, i capelli lisci. In realtà la fisionomia giapponese è molto particolare, con queste facce molto piatte, questo naso appunto che esce appena, le palpebre. Quindi io, a parte la fisionomia, l'oggettistica e anche le ambientazioni con gli alberi, le rocce, diciamo che a me è piaciuto molto studiare sulle opere, perché appunto le stampe giapponesi sono dei cataloghi infiniti di oggetti e abiti dell'epoca, quindi loro hanno veramente tutto quanto catalogato ed è stato piuttosto semplice per me, però rielaborarlo in chiave moderna, quindi non ricalcare proprio l'immagine, no, le stampe di Hokusai e Ryoshige, è stato piuttosto difficile. Però in qualche modo ho trovato una strada.
Direi proprio di sì. Intanto grazie Elisa Menini.
Di niente, grazie a voi per l'ascolto e grazie a te insomma per l'intervista.
Io ricordo che con Elisa Menini abbiamo parlato della sua trilogia da poco conclusa e composta da Nippon Folklore, Leggende e miti dal sollevante 2019, Nippon Yokai, il gioco delle 10 storie 2020 e da ultimo appunto Nippon Monogatari, la missione di Kintaro 2021, tutti i volumi pubblicati da Oblomov. Alice. Alice.